Dunque, io oggi vorrei iniziare a parlarvi del sistema istituzionale della comunità. Per fare questo mi ero immaginato di iniziare con un lucido che ho visto di proietto. Eccolo! Che mi dava l'idea di un di una realtà in forse esattamente questo in senso. Tenete presente che la comunità europea inizia nel 51, poi nel 56, con sei stati, Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo e Olanda, quattro lingue e una popolazione di circa 211 milioni di abitanti. Vi do questi dati brutti in qualche modo. Milioni di abitanti. Ha poi una serie di incrementi. Nel 1973 c'è il primo allargamento, Danimarca, Irlanda, Regno Unito e Scozia. Gli stati diventano 9, le lingue sono 6. Sono passati, come vedete, 16 anni. E questi 16 anni sono 16 anni che progressivamente studieremo con attenzione. Passano altri 8 anni e nel 1981 si raggiunge la Grecia. Gli stati diventano 10, le lingue 3. La Grecia entra appena viene rovesciato da quel regime fascista dei colonnelli e quindi la Grecia acquisisce quel tanto di istituzioni, diciamo, democratiche che rappresentano in qualche modo una condizione per l'allargamento, per l'accesso ai nuovi paesi. Questa cosa è una delle poche condizioni poste nella comunità. La comunità si può estendere a tutti i paesi che siano geograficamente compresi nell'Europa, e questo ovviamente è una realtà geografica, ma anche una realtà convenzionale, di cosa c'è esattamente l'Europa, non lo si può dire con assoluta nettezza, tanto che l'Europa è ovvio che si chiama bene la Turchia, e nessuno contesta l'appartenenza all'Europa di un paese che l'Europa non c'è più molto di tanto, ma tutto il resto si ha. È un'appartenenza quasi più politica all'Europa che un'appartenenza, come dire, geografica, che non avrebbe molto senso. E dico sempre, l'appartenenza politica all'Europa è un'appartenenza che fa riferimento a un certo tipo di regime istituzionale, quello tipico delle democrazie occidentali. Ecco che i paesi geograficamente europei che avevano istituzioni democratiche entrano già in una prima fase in Europa, non tutti, mancano l'Austria, manca la Svezia, manca la Svizzera e così via. E progressivamente questa estensione si compie verso i paesi che avevano ancora dittature fasciste e se ne affrangano. Nel 1996 entrano Spagna e Portogallo, gli stati diventano 12, le lingue 9. I milioni da 200 ormai sono saliti a 340 milioni. Sono cifre indicative che ho ricostruito, non ci sono statistiche storiche, ci saranno nella sua testa di cercare, le ho ricostruite un po' abusivamente, cioè i statistici li vorrebbero subito, ma in base alla situazione attuale. Per darvi un'idea dell'incremento, a me non interessa darvi un'idea che è effettiva delle dimensioni demografiche, ma l'idea del,
dell'incremento. Siamo passati a 200 milioni, siamo arrivati a 340 milioni, siamo passati da 6 stati e li abbiamo raddoppiati, le lingue sono diventate 9, più del doppio. Nel 1990 c'è l'unificazione tedesca. Il numero dei stati resta 12, tra le lingue restano 9, la popolazione però va a 360 milioni circa, un po' di meno. Nel 1995 entrano Austria, Finlandia e Svezia. Qui avrebbe dovuto entrare anche la Norvegia, ma un referendum l'ha bloccata. Per la prima volta nella storia dell'Europa c'è un referendum popolare che blocca lo sviluppo europeo. Attenzione, perché questo è uno dei problemi che incomincia con la Norvegia, respinto l'adesione e arriva fino sui nostri. Con Austria, Finlandia e Svezia i paesi diventano 15 e le lingue, finnico e svedese, 11. I milioni sono ormai 380. Sono più spazio. Nel 2004 siamo all'ultima espansione, l'ultima estensione, l'ultimo allargamento. Entrano Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, come tutti ormai sanno, per cui abbiamo di un blocco solo 10 paesi in più, i paesi arrivano 25, le lingue a 22, 9, 22, mi dice quindi appunto. I milioni ormai salgono a 455. Sono più che raddoppiati gli abitanti, sono aumentati di più di 4 volte gli stati, sono aumentati di più di 6 volte le lingue. Cosa interessante vedere anche alcune statistiche economiche, ma me le fanno volentieri, le trovate tutte in internet, c'è una guarda di un debito mio, quello della Comunità Europea, sta fino alle statistiche. Nel 2008, ormai è certo, entrano Bulgaria e Romania. I paesi diventeranno 27, la lavagna ormai finita, le lingue 22, i milioni 486. Della Turchia non si può ancora dire niente, perché la Turchia ha avuto un primo semaforo verde, ma è solo un primo semaforo verde. Gli allargamenti dell'Europa sono preceduti sempre da una fase di cosiddetta convergenza. La convergenza è stata cucita quasi come abito ad personam quando si è trattato di convergere con i paesi del nord e con i paesi del sud Europa. È diventato invece un problema di grande attenzione quando la convergenza ha preso paesi che venivano da tradizioni completamente diverse dal punto di vista istituzionale. L'ultimo allargamento, a parte la questione di Cipro e di Malta, ha riguardato 8 paesi che uscivano dal regime socialista. Il che ha voluto dire costruire un percorso di convergenza sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo istituzionale.
E questa convergenza è stata regolata da una serie di precise richieste fatte dalla comunità e poi verificata nell'arco di sbagliati anni, un percorso durato più o meno 10 anni. Perché in questi 10 anni questi paesi da un lato hanno dovuto aprire la loro economia, uscire da un'economia di Stato ed entrare in un'economia di mercato, e a raggiungere quello che col termine tipico della comunità si chiama l'acquis comunitario. Come dire, l'acquisizione comunitaria, per il francese. L'acquisizione comunitaria è quella base di regole comuni che ormai sono acquisite nell'ambito della comunità e che riguardano le libertà che vi dicevo la prima settimana, la libera circolazione delle merci, delle persone, del capitale, dei servizi, la libera concorrenza, l'unione doganale e così via. Tutto questo è in Europa un acquisito e si chiede ai paesi che sono a partire dall'Inghilterra, a cui è stato chiesto di adeguarsi all'acquisito, di porre tutte le basi effettive, non solo giuridiche, per entrare con una convergenza in Europa, cioè entrare in Europa non soltanto come una data simbolica che è un'entrata in vigore di un trattato di adesione, ma anche come convergenza delle condizioni economiche. Sul lato profilo c'è la convergenza, diciamo, di istituzioni. Sorprendentemente la comunità europea, che non ha una Costituzione, e anche quando l'avrà, se verrà approvata e fatta per attuare, non sarà una Costituzione di tipo tradizionale, in cui è criticabile, per esempio, è contestabile che ci sia una divisione dei poteri, in cui è contestabile che ci sia un apparato giurisdizionale effettivo. Bene, l'Unione Europea ha richiesto ai paesi della nuova adesione di porre istituzioni tali da assicurare questi obiettivi, la separazione dei poteri, la rappresentatività dell'ordine parlamentare, la protezione delle minoranze, il governo locale, l'apparato giurisdizionale, le garanzie di difesa, le garanzie di parzialità dei giudici e così via. Vedete? È stato creato appositamente per i paesi dell'Est un blocco di condizioni costituzionali vere e proprie, dalla separazione dei poteri ai diritti individuali, dalle minoranze all'imparzialità del giudice, e queste condizioni dovevano essere realizzate perché questi paesi avessero l'ultimo semaforo verde della visione. Una serie di semafori come la patente legale del Formula 1, io vedo solo quello che ha appena fatto una domenica di questo, non c'è nulla di più noioso, e questi semafori si aprono uno dopo l'altro e sull'ultimo semaforo si scatta la visione. Questo è quello che attende adesso Bulgaria e Romania, che sono già hanno già avuto alcuni semafori verdi, e la Turchia che ha avuto il primo semafore. Capite che chiede la Turchia di adeguarsi economicamente, è una cosa quasi semplice, la Turchia non è un paese fuori del mercato, ma istituzionalmente all'Europa e chiedere un cammino piuttosto complicato. Per esempio, la Turchia ha già posto sulle basi l'eliminazione della pena di morte. Un lungo percorso che deve portare a questa convergenza istituzionale e economica. Nel frattempo, lungo tutto questo percorso, abbiamo realizzato anche un uno strano percorso di adeguamenti necessari.
Qui questo è il Trattato di Roma, il Trattato istitutivo.
1957. Vi sono stati in seguito dei piccoli interventi sul Trattato di Roma, quindi vi rendo conto perché riguardano semplicemente alcune istituzioni e alcuni procedimenti. Ma fino al 1986, cioè fino a qui, con l'atto unico, l'impianto dei Trattati di Roma resta lo stesso. Vedremo che ci sono dei piccoli adeguamenti, perché per esempio nella composizione degli organi, man mano che entrano i nuovi stati, bisogna fare un traspazio. Per cui il Trattato di Roma, non so che prevede la distribuzione dei deputati del Parlamento, dell'Assemblea parlamentare, deve fare lo spazio ai rappresentanti dei parlamenti dei paesi che entrano, così anche nella Commissione, nel Consiglio, ma non ci sono stravolgimenti del Trattato di Roma. Il primo trattato che modifica il Trattato di Roma è del 1986, che entra di vigore l'anno dopo. Sicuramente entra di vigore l'anno dopo. Il secondo è Maastricht, il Trattato di Maastricht, che è del 1992. Il terzo è il Trattato di Amsterdam, che è del 1997, 99, 92 entra in vigore nel 93, Amsterdam entra in vigore nel 99. Il quarto è il Trattato di Nizza, ve l'ho messo qui perché sta qui come data, 2001. A me serve, queste date le trovate, non è un problema, mi serve per darvi l'idea, come dire, storica delle cose, quasi topografica, no? Dal 57 all'87 apparentemente non succede nulla, poi improvvisamente c'è un trattato, dopo 5 anni un secondo, dopo 3 anni un terzo, dopo 4 anni un quarto, siamo nel 2004 e siamo con il trattato costituzionale cosiddetto, quello che è in fase di ratifica. Vedete, l'improvvisa aumento di frequenza dei cambiamenti del trattato. Non so perché sono cambiamenti strutturali, cioè si cambiano pezzi importanti del trattato. Maastricht, per esempio, addirittura introdotto, mentre era stato l'unico introdotto semplicemente procedure e competenze, il trattato di Maastricht ha introdotto nuove istituzioni, l'Unione Europea che prima non c'era. Amsterdam ha modificato l'impostazione di molte cose, delle procedure, dei pilastri di Maastricht e così via. Abbiamo una velocizzazione notevole nell'adeguamento del sistema dei trattati. Contemporaneamente abbiamo anche l'esplosione della composizione dell'Unione Europea. Le due cose vanno in qualche modo in parallelo. Mi rendo conto che non è chiarissimo. Ora, se voi consultate i manuali, cioè anche i manuali che vi ho segnato, Strozzi, ancora di più, Pocar, pensate che io uso di Pocar per parlare le lezioni, la seconda, perché la fine non c'è, la seconda edizione è la sedicesima, la seconda edizione è del 70. E prima di atto unico, sì, il 76, e l'ultima città dell'anno fa, ma l'impostazione è la stessa. Ma qualsiasi manuale lo aprite e vi racconta l'aspetto istituzionale della comunità così com'è oggi. come con la polizia manuale del diritto costituzionale, del diritto pubblico, di qualsiasi paese, capite e vi spiega che cos'è il Parlamento, il governo, anzi l'aggiornamento del manuale, che è qualcosa che fa solo uno all'anno, viene fatto tagliando le parti storiche, qualche volta resta una cena, una finestra, una notte. E l'esempio è la fotografia dell'esistenza, e così anche i manuali di diritto comunitario vi danno la fotografia dell'esistenza. Ma l'esistenza della comunità è un'esistenza non paragonabile a quella di un altro ordinamento. Proprio per questa ragione, trovate in un altro ordinamento che abbia avuto trasformazioni di questo tipo, numeriche, di composizione dell'ordinamento, di aggiornamento degli strumenti di base, i trattati, come dice la Corte di Giustizia, i trattati sono la Costituzione della Comunità Europea. Non c'è nulla di pari. E allora mi è difficile concepire la comprensione della comunità se non cercando di cogliere anche la progressione storica, che è una progressione velocissima, che per certi aspetti è determinante, per certi aspetti dà l'idea di un'assoluta continuità. Allora, chi, come Popper, scrive 16, 17 edizioni del manuale, vede la continuità. Vede la continuità che non dovrebbe cominciare se il manuale la prima pagina poi è snodo. Chi invece guarda la fotografia di oggi perde il senso del dove veniamo, perde la capacità di comprendere quali siano i motori di questa trasformazione. Io sono convintissimo che se noi volessimo fare un serio corso universitario, ma serio, di istituzioni della comunità europea, dovremmo cominciare ancora prima. Dobbiamo cominciare dal Trattato di Vienna, dalla base comune dei Trattati europei, il primo atto della costruzione dell'Europa, il Trattato di Vienna, quello dopo Napoleone, quello che ho studiato sui libri di storia, l'esperienza della unificazione tedesca nell'Ottocento e una matrice storica e istituzionale molto precisa per capire lo sviluppo della comunità europea. Addirittura ci sono organi che sono presi chiaramente da lì. È un fenomeno di costruzione storica estremamente interessante e che non è facile capire se non si capisce un po' il filo dell'evoluzione. E capire è fondamentale, perché siccome il nostro sviluppo dinamico, se uno non sa un po' di spessore storico, vede solo le cose di oggi e non comprende che cosa significa, perché, e quindi non comprende quali sono le linee di evoluzione. Ora io non posso fare una, messo in grado di fare una storia del mondo, vorrei soltanto cominciare a darvi, le basi iniziali. Poi vedremo che alcune di queste basi iniziali si sono evolute, altre sono cambiate e altre ancora sono rimaste praticamente identiche. L'aspetto istituzionale della comunità, così come previsto dal trattato. L'aspetto istituzionale. L'aspetto istituzionale si basa su quattro istituzioni. Sono il Consiglio, la Commissione, l'Assemblea parlamentare e la Corte di Giustizia.
In apparenza, vedete, sono nomi abbastanza evocativi di un sistema di governo per i paesi europei, anche in apparenza, perché in realtà le competenze sono spostate. Il Consiglio è l'organo legislativo. L'Assemblea parlamentare è un organo di controllo. L'Assemblea parlamentare non ha fatto niente. Non legifera ai contrari dei parlamenti. Come dicevo, l'introduzione dell'Assemblea parlamentare in un'organizzazione internazionale, com'è all'inizio, cioè, è giustificata da un'esigenza interna di far sì che i ministri che stanno nel Consiglio abbiano un controllo anche quando vanno a Bruxelles. Così come il governo è controllato a Roma, a Parigi, a Londra, eccetera, quando il governo decide a Bruxelles si porta dietro una delegazione, si chiama proprio così, dei parlamenti nazionali che vanno a sedere nei parlamenti, nell'Assemblea parlamentare. Con la differenza che mentre a Roma, Parigi e Londra i parlamenti fanno leggi, inizialmente in Europa non fa niente. Lo dicono essenzialmente per discutere delle azioni che vengono presentate dalla Commissione e dal Consiglio. Proprio il Parlamento è l'organo che ha sviluppato, come dire, il cambiamento più veloce. Se noi dovessimo dare tesi, dovremmo dire che il Consiglio è nato essenzialmente per questo. La Commissione è rimasta essenzialmente per questo. Il Parlamento è completamente trasformato nel suo ruolo. La Corte Costituzionale è la Corte di Giustizia è notevolmente cambiata. Questi due organi sono gli organi cosiddetti politici. E i due organi politici sono i due organi rimasti più fermi, meno trasformati, due organi, come dire, non direttamente politici, sono invece completamente cambiati. Guardate che strano. Quando si fece il Trattato di Roma, si tirò una riga qui, dicendo questi due organi si possono unificare tra tutte e tre le comunità. Allegato al Trattato di Roma c'era un altro accordo, un altro trattato, che riguardava l'unificazione di alcuni organi delle tre comunità, in modo che noi sia un'unica assemblea parlamentare e un'unica corte di giustizia per la CE, per la CECA e per l'Euratom, per le comunità. Mentre abbiamo organi politici diversi, perché abbiamo un consiglio CE, un consiglio CECA e un consiglio Euratom. Abbiamo una commissione CE, un'altra autorità CECA e una commissione Euratom. Si sono unificati gli organi che si ritenevano non direttamente politici, uno è un organo giurisdizionale, la Corte di Giustizia, è un organo di controllo, mentre sono mantenuti distinti gli organi politici. Allora abbiamo un organo legislativo che è il Consiglio, un organo esecutivo che è la Commissione, un organo di controllo che è l'Assemblea parlamentare e un organo giurisdizionale che è la Corte. peso fisico. E io vorrei esaminarvi in questo preciso ordine. Un consiglio. Innanzitutto si compone di un consiglio. Questo è un problema rapidamente risolto. Il consiglio non è un organo a sé stante, ma è la riunione dei rappresentanti dei governi. Uno per governo. Non è un organo che c'è una composizione per cui c'è un insediamento del Consiglio e un periodo in cui il Consiglio sta in carica. Il Consiglio è un organo che non scade mai, perché man mano che i governi si succedono nei singoli paesi, c'è un rappresentante nuovo che va a rappresentare quel paese in Consiglio. Questo è abbastanza intuitivo. Quello che è meno intuitivo è che il Consiglio non solo ha composizioni diverse perché sono diversi governi, ma ha composizioni diverse per materie. Ossia, i governi si fanno rappresentare da persone diverse a seconda delle materie che si discute. Per cui se si discute di agricoltura vanno i ministri dell'agricoltura, se si discute di industria vanno i ministri dell'industria, se si discute di turismo vanno i ministri del turismo. È una posizione di conseguenza fluida. Quando poi, per qualche settimana, vi parlerò dell'attuale assetto, questo è l'assetto iniziale, ma queste sono le regole che sono rimaste, e parleremo un po' di più dell'organizzazione dell'attuale con il Consiglio, vi porterò un ordine del giorno, un'ideata di un mese di ordine del giorno di riunione del Consiglio dei Ministri, che è tanto da vedere come lavoro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce 3-4 volte a settimana, ma non si riunisce con le stesse persone, si riunisce con persone diverse, perché c'è, non so, lunedì c'è l'Ecofin, dove vengono i ministri del tesoro, si riuniscono i 15 giorni più o meno, e il giorno dopo c'è il Consiglio dei Ministri per l'agricoltura e fanno i ministri dell'agricoltura. La regola, per quanto riguarda la Presidenza, è che il Consiglio dei Ministri, non pare che il Consiglio dei Ministri può anche riunirsi nella composizione più alta, riunirsi nella composizione del capo di Stato di governo. Ossia vanno i capi del governo, l'addizione capo di Stato di governo è dovuta alla particolarità francese, perché in questa riunione non va la regina Elisabetta, ovviamente, ma va con Iblea, non va tanti, ma Berlusconi. La Francia, avendo un sistema di governo cosiddetto semipresidenziale, e una certa sovrapposizione di poteri tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, tendenzialmente è il Presidente della Repubblica che va, che sarebbe lui in campo del governo, perché la Francia è un sistema molto particolare, per cui il governo ha la propria fiducia, una rivolta al Parlamento e una rivolta al capo dello Stato. E se il colore politico del Presidente della Repubblica è lo stesso del governo, chi governa è il Presidente della Repubblica. Se invece il Presidente della Repubblica è in un partito avverso, come capita nella coalizione avverso a quello del governo, il Presidente della Repubblica finisce con fare il Presidente della Repubblica come da noi e il vero capo del governo per sempre il Consiglio dei Ministri. E quindi è un sistema in cui è anche difficile riuscire a capire chi è che ha preso di tale cosa. La visione però è nella composizione del Consiglio dei Ministri, io dico nella composizione dei capi di Stato di governo, che significa coloro che sono nel vertice del potere esecutivo. Queste riunioni sono presiedute a turno. Questa è una delle cose che vorrebbe cambiare il trattato costituzionale. A turno ogni 6 mesi. Tutte le presidenze della Comunità Europea, gli organi, le consigli, diciamo, le presidenze del Consiglio, dei consigli dei ministri europei, sono a turno semestrale. Adesso ne fa questo di turno l'Olanda, prima l'Irlanda, prima è stata l'Italia, poi sono accorti e prima ancora ne fa la Grecia. Sono tutti stabiliti ogni tanto nel Consiglio dei Ministri, dicendo detto questa è la programmazione dei prossimi turni, e ogni 6 mesi cambia il presidente di turno. Per cui quando si riunisce il Consiglio dei Ministri, questo da sempre, la riunione presieduta dal ministro mandato dal governo che rappresenta lo Stato che ha il presidente di turno. In questo momento si riunisce così, il ministro delle finanze olandese, se si riunisce il consiglio dei ministri per l'agricoltura e il ministro dell'agricoltura olandese, e potrei insegnare. Facciamo una pausa per un caffè, giusto il tempo di un caffè.